Eccoci qua, buongiorno a tutti da Claudio Farinone
e da Patrizia Barbetti.
Oggi si parla di Eurovision Song Contest, che è un importante concorso che torna in Italia, torna a Torino, aprirà fra pochi giorni praticamente, no? E quindi insomma è interessante scoprire, soprattutto legate a questo grande evento, quelle che sono le storie, le fortune o sfortune altre volte della canzone europea. Ricordiamo la vittoria dei Maneskin nella scorsa edizione 2021, evidentemente a Rotterdam, no? Che ha fatto molto parlare, no? Chiaramente è un genere che noi non frequentiamo così tanto sulla rete 2,
no?
Assolutamente. Però è interessante andare soprattutto indietro nel tempo, perché si scopriranno delle cose veramente molto interessanti, secondo me, sotto il profilo della qualità, sicuramente,
certo,
che è cambiato.
Parliamone.
Insomma, l'approccio è cambiato e ne parliamo con due ospiti.
Ne parliamo con Giacomo Natali, politologo e studioso di media, autore di Capire l'Eurovision, tra musica e geopolitica. Il sottotitolo per Volo Libero. Buongiorno a lei, Natali, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
E poi buongiorno al nostro, dico nostro perché è un ospite ricorrente sia di voi che sapete che anche di altre rubriche come ad esempio Jukebox 900, si tratta di Paolo Prato. Buongiorno Paolo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti, un piacere di sentirci.
Allora, buongiorno a tutti e due, benvenuti a questo dibattito sull'Eurovision. Insomma, vogliamo scandagliare un po' in lungo e in largo per l'Europa, diciamo così. E perché il festival, in un certo senso, Giacomo Natali, costruisce una sorta di Europa ideale piuttosto che appartenere veramente all'Unione Europea. Parte, sì, dall'Occidente, ma ha ammesso poi fra le nazioni in gara paesi che fanno parte dell'Est, dalla Jugoslavia e via nel 64 fino alla Russia 30 anni dopo, e questo nonostante la guerra fredda fosse ancora una realtà, ed è giusto ricordarlo. In che modo secondo lei ha potuto prevedere i futuri sviluppi della politica europea? Lei nel suo libro parla di soft power esercitato da canzoni e spettacolo. Insomma, cosa ha di speciale questo Eurovision?
Allora, il punto fondamentale ovviamente è la regola che obbliga a votare per un paese diverso dal proprio. Senza questa, molto di quello di cui forse discuteremo oggi non esisterebbe, perché è questo che fa sì che non si trasformi in una sfida di forza tra chi ha più abitanti o chi ha più interesse a votare, ma diventa una gara a sedurre e attrarre appunto attraverso il soft power, attraverso la capacità di attrarre con la propria cultura, i propri valori, i propri ideali. La definizione di Europa appunto è molto ampia, ovviamente è organizzato il festival dall'Unione Europea di Radiodiffusione, che oggi viene in genere chiamata EBU in inglese, che ha proprio sede in Svizzera, e quindi inizialmente c'erano ovviamente dei limiti tecnici, quindi la definizione geografica era data da fin dove riuscivano ad arrivare le emissioni, perché parliamo di un festival che nasce nel 1956, quindi erano all'epoca dei limiti tecnici. Poi man mano c'è stato questo allargamento tecnico e politico, perché in un certo senso, per quanto l'Eurovision sia formalmente apolitico, di fatto nasce con un intento politico, perché nasce nell'ottica di tutte le altre organizzazioni europee di creare amicizia tra i popoli e uscire da quanto era successo nella Seconda Guerra Mondiale con un nuovo ideale europeo. E quindi man mano segue e spesso anticipa, come giustamente dicevate, quelli che sono poi i fenomeni politici successivi. Quindi l'allargamento, la Jugoslavia appunto entra quando ancora la cortina di ferro è del tutto operativa. E anche i paesi, appunto, quando poi la Jugoslavia si dissolverà, i singoli paesi entreranno nell'Eurovision molto prima della loro, per ora ancora parziale appunto, ammissione all'interno dell'Unione Europea, e così via, in un costante allargamento che è stato appunto costante fino a poco fa, perché poi appunto quando la politica entra nell'Eurovision è iniziato un arretramento dei confini, prima con l'espulsione della Bielorussia, uh-huh, e poi adesso con la squalifica della Russia dalle elezioni di quest'anno.
Certamente. Noi abbiamo trovato nei nostri archivi una chicca, come dire, nei nostri bellissimi archivi. Si tratta dell'orchestra radiosa, orchestra di musica leggera dell'allora RTSI, che eseguiva la prima canzone vincitrice in assoluto. Come lei diceva, giustamente, siamo nel 1956. E insomma, gli arrangiamenti non erano niente male, no? Bellissime armonizzazioni. Allora, dicevamo l'orchestra radiosa, l'orchestra di musica leggera della RTSI, con, credo che la pronuncia sia questa, Liz Assia, io credo. Non so, Paolo Prato, tu mi sai dare qualche indicazione di questo
no,
personaggio?
non sono io l'esperto di Eurovisione, io do una mano, ma insomma. Rispetto in questo caso Giacomo Natali che ha scritto un libro bellissimo.
Beh, infatti,
e questa è la prima canzone vincitrice, è
sì.
Una canzone che rappresentava la Svizzera, quindi tocca a voi.
Esatto,
certo, refrain,
bella
Giacomo
figura.
Giacomo Natali, allora ci dica
devo
tutto.
Dire, ero anch'io, avevo cercato di scoprirlo, perché in effetti nelle registrazioni non trovo il momento in cui la presentino.
E già, va bene, l'abbiamo
compare,
per buona.
Ma non c'è. Anch'io la pronuncio Assia, ecco, devo dire la verità.
Lisa Assia, quindi ci faccia una breve scheda.
Lina Assia, poi tornata più volte anche in gara.
Certo.
Appunto. Tornata più volte in gara e in quella primissima edizione è significativa per vari momenti. Uno perché appunto gli stessi artisti si esibivano più volte, quindi c'erano più canzoni. E rimanendo appunto per l'interesse anche svizzero, c'è da dire che appunto la canzone in francese, la Svizzera ha sempre portato, e la questione di che lingua portare è una delle questioni cruciali e che ha seguito Eurovision nei decenni, ancora oggi, con uno sviluppo, magari ne parleremo poi. Però nei primi anni è indubbio che il francese sia la lingua che domina, d'altra parte è una delle lingue ufficiali della maggioranza dei 7 paesi che lo vanno a fondare. Tra Belgio, Svizzera, Francia, poi si aggiunge il Principato di Monaco e così via. Quindi il francese domina nelle istituzioni europee e quello che ne è rimasto oggi è sostanzialmente che quando si danno i voti finali tutti pronunciano i deux points, quindi si usa il francese, questo rito per ricordare le origini. Però significativamente il francese viene usato dalla Svizzera in modo sproporzionato rispetto alla popolazione o rispetto a quanto uno avrebbe potuto aspettarsi. E questo appunto proprio perché al di là della propria lingua si cerca sempre una delle lingue che danno maggiori possibilità di successo, che all'epoca del francese poi man mano è diventato l'inglese. Infatti quest'anno avremo ancora i tre quarti di canzoni in inglese.
Beh, il francese perché è un filino più musicale delle altre lingue nazionali, almeno dello Schweizerdeutsch, insomma, sicuramente.
Sicuro.
Mi viene da dirlo senza offesa per chi ascolta e parla questa meravigliosa lingua.
Però, insomma, al di là delle differenze linguistiche, no? C'è un filo conduttore nella canzone europea, cioè ci sono delle anime, quante sono soprattutto le sue anime, Paolo Prato?
Sì, ma guarda, io allora vorrei partire da un assunto che darei per scontato. Tutta la musica classica, leggera, di tutti i generi, è musica europea. Come il mio amico e nota voce della radio di RSI, Marcello Sorcekelder, sostiene, lui ha scritto un libro di 400 pagine intitolato Che cosa rende la musica europea? Insomma, quindi... Anche la canzone americana, che è maggioritaria sul piano sia quantitativo che direi qualitativo, è figlia dell'Europa. Ad essa ha aggiunto i contributi delle varie comunità che arrivavano, anzitutto gli afroamericani, minoranze varie, ma anche gli italiani, insomma. Però certo che se noi andiamo a vedere la diffusione globale della canzone nel pianeta, dopo il repertorio in lingua inglese c'è il repertorio in lingua portoghese della canzone brasiliana al secondo posto. Solo al terzo posto arrivano i contributi europei, prima la Francia,
sì,
poi l'Italia e poi la Spagna. Queste sono statistiche verificabili, insomma, su internet. Quindi, come dire, al tempo stesso gli standard europei sono poca cosa. Ora, l'Eurovision si è posto come obiettivo quello di costruire l'Europa unita della canzone, e lo ha fatto non tanto per ragioni di mercato, cioè contrastare, roba impossibile, il dominio del mercato d'oltreoceano, quanto per ragioni identitarie. E allora, negli ultimi almeno 20-30 anni, siamo di fronte a un sound cosmopolita, fatto di pop, rock, dance, effetti, glamour, tutto meno che legami con il territorio nazionale, all'insegna di una europeizzazione che è stata inventata di sana pianta. Scrive molto bene Natali nel suo libro, si passa da un rave industrial a una balera felliniana, da una discoteca moldava a un caffè parigino, e ha ragione. Nel 1989 Simon Fritz, uno dei padri della musicologia rock, ha scritto un saggio sull'Europop, dove individuava due filoni. Il primo rimanda all'Eurovision e il secondo alla disco music da vacanza, così lui la definiva. La differenza fra i due qual è? Il primo genere, l'Eurovision, è totalmente bianco, con una tendenza a florilegi e spunti molto emotivi, nello stile di quello che dice della canzone italiana e dello Schlager tedesco. Il secondo, invece, la disco music da vacanza, attinge da stili afroamericani e caraibici. Ora, ultimamente, per chiudere proprio il ragionamento su che cosa unisce la canzone europea, sono i paesi un tempo oltre Cortina che hanno introdotto un nuovo stile, io direi il vento dell'est, no? Tra turbo folk, europop, look scollacciato, un pop uralico, un pop slavofilo, che rappresenta un'evoluzione dell'eurodisco di Moroder, di Boney M, eccetera, eccetera. Maneskin a parte, che rappresentano un'eccezione, i rari successi mondiali partoriti dall'Eurovision risalgono agli anni 60 e 70, quando sì, era possibile che una canzone in lingua francese entrasse persino nelle classifiche americane.
Non so se tu, Patricia, sai di che colore sia l'amore, ma te lo faccio scoprire attraverso una canzone che ci riporta indietro nel tempo, 1967.
Ok. Das Meer ziehen die dunklen Wolken. Allora, adesso rispondo, caro Claudio, e ti dirò che secondo me l'amore è un po' blu.
È un po' blu, hai ragione. No, abbiamo
perché
estratto.
Hai scelto questo?
Infatti, volutamente, perché tu prima hai fatto una critica
tedesco.
Sul tedesco, sulla musicalità del tedesco.
No, non criticavo nessuno.
L'abbiamo voluto un po' dimostrare, no? Beh, questa ve la ricorderete, l'amore blu. Siamo tornati, come dicevo prima, nel 1967. Ma torniamo al nostro discorso attorno all'Eurovision, che, vi ricordo, raduna 200 milioni di telespettatori, quindi dal nostro punto di vista è comunque interessante poterne discutere anche sotto il profilo, diciamo così, sociale. Giacomo Natali, prima parlavamo appunto del suo libro che è dedicato a questo argomento e che propone una sorta di periodizzazione molto interessante secondo me, cioè l'Eurovision attraversa diverse fasi distinte, ogni decennio ha una sua impronta e nello stesso tempo però aumenta il numero dei paesi in gara, no? Quindi le vorrei chiedere di illustrarci brevemente il percorso evolutivo dell'Eurovision dalle origini fino ad oggi e quali siano stati anche i punti di svolta principali.
Dunque, il punto, abbiamo detto, quando nasce, nei primi anni questi i generi sono quelli di cui abbiamo parlato prima e che in effetti poi si portano dietro tutto, quindi sono lo Schlager, sono la chanson francese e così via. Gli anni 60 e 70, come abbiamo detto, sono quelli un po' della rivoluzione lenta, perché se possibile l'Eurovision reagisce in modo ancora più lento di Sanremo ai mutamenti della musica all'infuori, quindi gli anni 60 arrivano un po' dopo, però anche lì in realtà abbiamo già dei pezzi di Serge Gainsbourg che sono del tutto in linea con i generi in voga in quel momento. Negli anni 70 ci sono i grandi successi, c'è una prima rivoluzione che di nuovo, devo dire, è in parte collegata alla lingua, perché gli ABBA, di questo stiamo parlando, riescono a ottenere la loro prima vittoria grazie a un momento in cui viene consentito, perché all'epoca si era costretti a cantare nella propria lingua, gli viene consentito di cantare in inglese. Mi sono sempre chiesto se avrebbero potuto avere questo successo cantando in svedese.
In svedese, no. Certo.
Però lì abbiamo il primo successo e quindi per alcuni anni c'è una coincidenza tra successi discografici e anche di altri che superano anche i successi degli ABBA, uh-huh. E per alcuni anni quindi c'è un allineamento tra i generi in voga all'Eurovision e il mercato. Negli anni 80 lentamente, intanto abbiamo un momento secondo me importante che è la vittoria della Germania. Perché io dico sempre che da un certo punto di vista l'Eurovision nasce con come funzione principale quella di reintegrare la Germania. L'idea era ritroviamoci tutti su un palco e votiamoci a vicenda. Quindi questo era il punto. E la Germania fa molto fatica a riuscire ad affermarsi. Il più delle volte lo fa con anche in questo caso. I migliori risultati li ottiene con ritornelli in francese, il tedesco fatica ad affermarsi, però poi alla fine c'è effettivamente questo. Quindi in questo caso si chiude, quindi siamo all'inizio degli anni 80, si chiude una parentesi e proprio con la caduta del muro si apre una seconda parentesi, quindi con l'allargamento a est cambia, come si diceva prima, anche cambia in parte musicalmente, ma non tanto, ci hanno messo di più. Se devo aggiungere una cosa al discorso che si faceva prima, è questo, che man mano che si allargano, e negli anni 90 c'è il grande allargamento, inizialmente chi si unisce tende proprio ad appiattirsi in questa musica mainstream piatta e da Eurovision. Lo fa per farsi accogliere, quindi raramente si arriva e si cerca di sconvolgere con le proprie particolarità. Quindi all'inizio si fa accogliere e anche i paesi dell'est fanno così all'inizio. Anche perché, e questo qui arriviamo all'altra svolta fondamentale, nel 1999 c'è una doppia rivoluzione, che è la rivoluzione del voto, quindi viene aperto il voto che prima era in mano alle giurie, viene allargato al televoto,
sì.
Anzi inizialmente è solo televoto, e la seconda è di nuovo quella linguistica, quindi si può cantare quello che si vuole. Quindi a quel punto si canta tutti in inglese, si canta tutti lo stesso genere più o meno, e i paesi dell'est iniziano a dominare, mentre nel decennio precedente per questo viene cambiata la regola sulla lingua, vincevano sempre l'Irlanda e l'Inghilterra, potendo contare sul vantaggio dell'inglese. Quindi iniziano a vincere tutti i paesi dell'est, al punto che, come dico sempre, se la Norvegia vuole vincere è costretta a chiamare un cantante bielorusso, perché nonostante facesse parte del blocco di voto scandinavo che garantisce sempre molti punti, era inevitabile, per vincere diventa fondamentale il supporto dei tanti paesi dell'est che sono molto compatti nel voto. E il genere in quel momento appunto è questo, però all'inizio sono più piatti. Se devo aggiungere una cosa, appunto è questa, che proseguendo negli anni hanno iniziato a aggiungere elementi più caratteristici della propria cultura, quindi dal turbo folk, ma anche di nuovo nelle lingue e anche in tutte le espressioni. Quindi man mano, quindi nei primi anni ci si vuole far accogliere, ci si comporta come gli altri, poi man mano si aggiungono delle cose. Lo hanno fatto non solo i paesi dell'est, ma anche sì, dei Balcani o la Grecia, ad esempio, che per 20 anni, ci mette 20 anni a portare uno strumento tradizionale, ma poi inizia a farlo. E in modo interessante lo fa nel momento di crisi economica, in cui quindi, e spesso è così, nei momenti in cui c'è più crisi o più esigenza di rimarcare la propria identità, finiscono per risentirsi anche nelle canzoni. E quindi arriviamo adesso all'ultimo momento in cui prima viene nuovamente cambiato il regolamento proprio per controbilanciare questo dominio dell'Est Europa. E quindi viene reintrodotta la giuria al 50%, e questo è il regolamento con cui ci troviamo ora. E quindi in questo modo arriviamo alle sfide attuali, dove di nuovo appunto con questo allargamento è anche decisamente aumentata il grado di impatto politico diretto, quindi con anche tentativi di presentare canzoni con un impatto politico o censure reciproche, e quindi questa è l'attuale situazione che ha visto i Maneskin vincere, ma appunto un po' è stato un imprevisto dal punto di vista musicale, perché è decisamente una cosa anomala, meno dal punto di vista dei blocchi di voto, i cosiddetti blocchi di voto, perché l'Italia effettivamente dal momento in cui è rientrata dopo decenni di assenza nel 2011, invece aveva dimostrato costanti risultati positivi molto superiori a tutti quelli degli altri paesi dell'Europa occidentale.
Questo dunque è una sintesi ovviamente del libro che ha
Una
scritto,
carrellata.
una carrellata, percorso evolutivo dall'origine a oggi, svolte principali. Stavo per chiedere a Paolo Prato che quindi, facendo un parallelo con gli europei di calcio, per esempio, no? Spostiamoci sullo sport, un aspetto positivo poteva essere che l'Eurovision fa saltare un po' quegli equilibri che caratterizzano la mappa politica economica del continente, perché come negli europei in genere sono sempre i soliti che vincono, qui no. Ma poi adesso Giacomo Natali ha detto un po' in fondo che ci sono delle dinamiche politiche economiche anche qui. Cosa ci vuole aggiungere? Ci vuoi aggiungere, Paolo?
Ma guarda, devo dire che a me piace seguire l'Eurovision perché ogni volta è un po' come vedere il mondo alla rovescia, come fare una grande partita a risico, che se sei fortunato parti da Malta o da San Marino e vinci. Quindi può effettivamente succedere di tutto rispetto al mondo reale a cui siamo abituati, ma comunque sia, il mondo della musica popular in generale non è nuovo a queste realtà. Dove la musica che proviene da piccolissimi paesi ininfluenti sul piano, diciamo, socio-politico, economico, pensate alla Giamaica, che ha lanciato il reggae come un genere universale che ha attecchito in tutto il mondo, o al Cile, la musica cilena dopo il golpe, che si è diffusa tramite gli esuli in tutto il mondo.
Sì.
Ecco, la musica ci riserva queste, diciamo, piacevoli sorprese, protagonismo di popoli, nazioni, culture che altrimenti non verrebbero notate. E diceva bene Natale in precedenza, io osservo ad esempio il cambiamento che c'è stato parlando dell'Ucraina, insomma, argomento purtroppo molto attuale. Nel 2004 vince Ruslana, la grande star locale, che lancia un po' il prototipo della musica dell'Est, ma con un brano assolutamente standardizzato, anonimo. L'anno scorso partecipano i Goa, che propongono invece sonorità legate decisamente anche alla loro cultura, pur mescolate con un sound globale. Tra l'altro, i Goa sono stati presenti al concertone di San Giovanni proprio pochi giorni fa. Quindi è vero che la pulizia etnica avviene quasi quasi in casa, cioè prima come prevenzione, dopodiché si allentano i cordoni.
Certo, Paolo, ascoltiamo quindi un attimo il tipo di sonorità dei Goa in questa Sham, appunto, dell'anno scorso, del 2021, decisamente diversa rispetto al punto di partenza.
Весняночка, де ти зимувала, юсадочко на клиночку, сорочечку пряла. Там у лісі, на юз лісі сова воду дує, заспіває співаночку, нехай вона чує. Заплетися, що ми барвіночком, я тобі співаю весняночку. Сію, 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 конопилички, сію, 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 сію.
Suoni estremamente tradizionali mescolati con, come dire, con situazioni e sonorità decisamente più moderne. Davvero interessante questo Sham dei Goa, pezzo ucraino dell'anno scorso, appunto. Siamo purtroppo in conclusione. Peccato, il tempo scorre sempre via velocemente. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che volessero seguire in qualche modo la versione di quest'anno di Eurovision, che si aprirà il 10 maggio e durerà fino a sabato 14 maggio, quindi insomma fra pochissimo. Come possiamo concludere quindi con i nostri ospiti, Patricia?
Ma cosa ci si aspetta da questo imminentissimo festival che sta per arrivare, appunto, e che a questo punto seguiremo? Allora, Giacomo Natali, ci può essere qualcosa di nuovo, di inaspettato, di sorprendente, oppure il copione si ripeterà?
Personalmente sono qu quattro i paesi che vorrei seguire, quindi ovviamente l'Italia, ma deve prevalentemente per l'Italia più del piazzamento della canzone, nonostante i bookmaker la diano al secondo posto. Credo che sia più importante riuscire a dimostrare di saper fare bene l'evento, di poter ospitare bene, che è altrettanto importante perché ricordiamo che si ospita dopo aver vinto, quindi sì, quello è il primo passo, ma poi bisogna saper dimostrare di saper organizzare bene. L'Italia nel passato invece ha fatto le edizioni peggiori di sempre, per cui questo sarà un passaggio importante. Chi invece sa farlo benissimo è la Svezia, che è l'altro paese da seguire. La Svezia è l'unica che sembra possedere le chiavi dell'Eurovision, capisce cosa funzioni, è l'unica che abbia vinto e ospitato in ogni decennio degli ultimi 50 anni, quindi è la vera superpotenza dell'Eurovision, e anche in questo caso è data al terzo posto. Ha favoritissima l'Ucraina proprio da un lato per le posizioni, la situazione politica, dall'altro perché effettivamente ha saputo costruirsi un'identità musicale e una serie di amicizie molto forti in questi. E chi meglio di tutti ha sfruttato l'Eurovision da questo punto di vista. E l'ultima, personalmente, è il Regno Unito, perché viene da moltissimi risultati negativi consecutivi, da dopo la Brexit in poi, che ha un po' certificato questo scollamento tra il Regno Unito e l'Europa, ha inanellato ultimi posti, a volte a zero punti, e quest'anno cerca di rifarsi portando una star di TikTok, quindi c'è questo intreccio tra geopolitica e social e Eurovision, e sono molto curioso.
Certo, Paolo Pratto, abbiamo ancora direi 30 secondi, non di più, quali saranno, come dire, le cose che ascolterai con maggiore attenzione?
Ma guarda, allora io ne prendo due da quello che ha detto Giacomo. Mi interessa molto naturalmente Mahmoud e Blanco, perché sono stati i primi italiani dopo i Maneskin a entrare nelle classifiche di Billboard, cosa assolutamente inedita per quanto riguarda in più un pezzo di Sanremo, e sono curioso della Svezia perché se ci hanno regalato gli ABBA 50 anni fa, l'unico gruppo veramente potente che ha cambiato un po' la geopolitica della canzone europea, magari quest'anno ci regalano qualcosa di altrettanto interessante.
Dai, lo speriamo, intanto noi ci riascoltiamo un pezzettino di Waterloo degli ABBA 1974. Grazie a voi, grazie a Giacomo Natali.
Grazie a voi.
Grazie a Paolo Pratto, a risentirci
grazie,
presto,
grazie.
Grazie.
Alla prossima.
Ciao.